ad alta voce. Tony Laudadio legge La pelle di Curzio Malaparte.
15 giorni durò la lotta nelle strade di Oltrarno, prima che riuscissimo ad attraversare il fiume e a penetrare nel cuore della città. C'eravamo asserragliati nella pensione Bartolini, all'ultimo piano di un antico palazzo del Lungarno Guicciardini, e ci toccava camminare curvi nelle stanze per non essere crivellati di colpi dai tedeschi rannicchiati dietro le finestre del Palazzo Ferroni, là di fronte a noi, oltre l'Arno, all'imbocco del Ponte Santa Trinita. La notte, disteso accanto ai soldati canadesi e ai partigiani della divisione comunista potente, io premevo il viso contro l'impiantito di mattoni, facendomi forza per non alzarmi, per non scendere in strada, per non andare in giro per le case a sparar nel ventre di tutti coloro che, nascosti nelle cantine, aspettavano tremando il momento di poter, passato il pericolo, correre in piazza, con le coccarde tricolori al petto e i fazzoletti rossi al collo, a gridar viva la libertà. Avevo schifo di quell'odio che mi mangiava il cuore, ma dovevo aggrapparmi con le unghie al pavimento per non andare nelle case ad ammazzare tutti i falsi eroi che un giorno, quando i tedeschi avessero abbandonato la città, sarebbero usciti dai loro nascondigli a gridar viva la libertà, guardando con disprezzo, con pietà, con odio i nostri visi barbuti e le nostre uniformi lacere. Una notte, mentre stavamo per uscire di pattuglia sui tetti, un partigiano della potente venne ad avvertirmi che un ufficiale italiano di artiglieria chiedeva di me. Era Giacomo Lombroso. Ci abbracciammo in silenzio e io tremavo guardando il suo viso pallido, i suoi grandi occhi pieni di quella strana luce che hanno gli occhi di un ebreo quando la morte si posa sulla sua spalla come una civetta invisibile. Facemmo un lungo giro sui tetti per stanare i franchi tiratori annidati dietro i comignoli e gli abbaini, e al ritorno andammo a stenderci sul tetto della pensione Bartolini al riparo di un camino. Sdraiati sui tegoli caldi nella notte d'estate rotta dai lampi di un temporale lontano, parlavamo a voce bassa tra noi, mirando la luna pallida salire lentamente nel cielo sugli olivi di Settignano e di Fiesole, sulle selve di cipressi di Monte Morello, sulla nuda schiena della Calvana. Laggiù, in fondo alla pianura, mi pareva di veder luccicare nel chiaror della luna i tetti della mia città. E io dicevo a Jack: «Quella è Prato, Jack. Quella è la mia città. La casa di mia madre è là. Io son nato presso la casa dove è nato Filippino Lippi. Ti ricordi, Jack, la notte che abbiamo passato nascosti in quel bosco di cipressi, sulle colline di Prato? Ti ricordi che vedevamo luccicare fra gli olivi gli occhi delle Madonne e degli angeli di Filippino Lippi? Erano le lucciole», diceva Jack. «No, non erano le lucciole. Erano gli occhi delle Madonne e degli angeli di Filippino Lippi». «Ma perché vuoi prendermi in giro? Erano le lucciole», diceva Jack. «Erano forse le lucciole, ma gli olivi e i cipressi sotto la luna parevano proprio dipinti da Filippino Lippi». Alcuni giorni prima, Jack ed io, insieme con un ufficiale canadese, eravamo andati di pattuglia oltre le linee tedesche, per chiarire se fosse vero, come affermavano i partigiani, che i tedeschi, rinunziando a difendere Prato, lo sbocco della Valle del Bisenzio e la strada che da Prato porta a Bologna, avevano abbandonato la città. Io, conoscendo i luoghi, facevo da guida. Jack e l'ufficiale canadese avrebbero dovuto comunicare per radio al comando dell'aviazione americana se ritenevano necessario un nuovo e più terribile bombardamento di Prato. La morte della mia città dipendeva da Jack, dall'ufficiale canadese e da me. Camminavamo verso Prato come gli angeli verso Sodoma. Andavamo a salvare Lot e la famiglia di Lot dalla pioggia di fuoco. Guadato l'Arno, presso l'Astra Assigna, a un certo punto avevamo preso lungo l'argine del Bisenzio, il fiume dove son nato, il felice Bisenzio di Marsilio Ficino e di Agnolo Firenzuola. Sotto Campi avevamo lasciato il fiume per evitar l'abitato e dopo un lungo giro avevamo ritrovato il Bisenzio presso il ponte di Capalle. Di lì, sempre lungo l'argine del fiume, ci eravamo spinti fino in vista delle mura di Prato. Risalita alla Querce la costa della Retaia e tagliando a mezzo il monte sopra i Cappuccini, eravamo scesi verso Filettole e là, nascosti in un bosco di cipressi, avevamo trascorso la notte, mirando il pallido baglior delle lucciole tra le fronde degli ulivi. La luna tramontò e l'alba imbiancò il cielo sulla Retaia. Io guardavo le case di Coiano e di Santa Lucia laggiù, oltre il fiume, i cipressi delle Sacca, la cima ventosa dello Spazzavento, e dicevo a Jack: là è il paese della mia infanzia. Là ho visto il primo uccello morto, la prima lucertola morta, il primo uomo morto. Là ho visto il primo albero verde, il primo filo d'erba, il primo cane. E Jack mi diceva a voce bassa: quel ragazzo che corre laggiù, lungo il fiume, sei tu? Sì, sono io, rispondevo. E quel cane bianco è il mio povero Belledo. È morto quando avevo 15 anni, ma sa che son tornato e mi cerca. Sulla strada di Coiano e di Santa Lucia passavano colonne di autocarri tedeschi. Salivano verso Vaiano, verso Vernio, verso Bologna. Se ne vanno, diceva Jack. Per quanto frugassimo coi nostri binocoli i poggi, le valli, i boschi, non scorgevamo traccia di reticolati, di trincee, di postazioni d'artiglieria, né depositi di munizioni, né carri armati o cannoni anticarro in agguato. La città sembrava abbandonata, non solo dai tedeschi, ma dagli stessi abitanti. Non un filo di fumo saliva dalle ciminiere delle fabbriche, né dai camini delle case. Prato appariva deserta e spenta. Eppure anche a Prato, come in tutte le città d'Italia, come in tutte le città d'Europa, i falsi resistenti, i falsi difensori della libertà, gli eroi di domani, stavano nascosti, pallidi e tremanti nelle cantine. Gli imbecilli e i pazzi s'erano andati alla macchia con le bande partigiane e combattevano a fianco degli alleati o dondolavano appesi ai lampioni nelle piazze delle città. Ma i saggi, i prudenti, tutti coloro che un giorno, passato il pericolo, avrebbero riso di noi, delle nostre uniformi sporche di fango e di sangue, erano là, rannicchiati nei loro sicuri nascondigli, in attesa di poter uscire in piazza a gridar viva la libertà. Io dissi sorridendo a Jack: sono veramente felice che l'uomo biondo abbia sposato la donna bruna. Anch'io sono felice, disse Jack. E sorridendo si mise a trasmettere per radio le parole del messaggio convenzionale: l'uomo biondo ha sposato la donna bruna, che voleva dire i tedeschi hanno abbandonato Prato. Un cavallo pascolava sull'argine verde del Bisenzio. Un cane correva latrando sul greto. Una ragazza vestita di rosso scendeva verso la fontana di filettole, reggendo sul capo con le due braccia alzate un catino di rame lucente. Ed io sorridevo, felice. Le bombe dei Liberators non avrebbero accecato le Madonne e gli Angeli del Lippi. Non avrebbero spezzato le gambe ai putti di Donatello danzanti nel Pergamo del Duomo. Non avrebbero ammazzato la Madonna del Mercatale, né la Madonna dell'Olivo, né il Bacchino del Tacca, né le Vergine di Luca della Robbia, né la Salomè di Filippo Lippi, né il San Giovanni delle Carceri. Non avrebbero assassinato mia madre. Ero felice, ma il cuore mi doleva. Ed anche quella sera, disteso accanto a Jack e all'ombroso sul tetto della pensione Bartolini, mirando la luna pallida salire lentamente nel cielo, ero felice, ma mi doleva il cuore. Quella sera stessa, tornando dalla nostra pattuglia sui tetti d'Oltrarno, mentre attraversavamo il vicolo di Santo Spirito che è dietro il Lungarno Guicciardini, cercammo riparo da un'improvvisa tempesta di mortai dentro l'andito di una casa. Ed ecco venirci incontro nell'andito oscuro un'ombra bianca, una gentile ombra di donna, sorridendo fra le lacrime. Era Titi Mazier, che senza riconoscermi ci invitò ad entrare in una stanza del pian terreno, una specie di cantina dove erano distese su giacigli di paglia alcune forme umane. Erano ombre d'uomini, ed io subito sentì l'odore della morte. La cupola del Brunelleschi dondolava alta sui tetti di Firenze. Sul bianco campanile di Giotto scoccavano le pallide folgori della luna. Ed io pensavo al piccolo Giorgio, al figlio di mia sorella, a quel ragazzo di 13 anni addormentato in una pozza di sangue dietro la siepe di alloro nel giardino di mia sorella, lassù, ad Arcetri. Che cosa volevano da me, tutti quei morti distesi sotto la luna sul lastrico delle strade, sui tegoli dei tetti, nei giardini lungo l'Arno? Che cosa volevano da noi? Dal profondo labirinto dei vicoli d'Oltrarno saliva un odore di morte, simile a una voce che canta, a una voce che chiama. E poi perché? Pretendevano forse di farci credere che fosse meglio morire? Una mattina passammo il fiume e occupammo Firenze. Dalle fogne, dalle cantine, dalle soffitte, dagli armadi, di sotto i letti, dalle crepe nei muri, dove vivevano da un mese clandestinamente, sbucarono come topi gli eroi dell'ultima ora, i tiranni di domani, quegli eroici topi della libertà che un giorno avrebbero invaso tutta l'Europa per edificare sulle rovine dell'oppressione straniera il regno dell'oppressione domestica. Attraversammo Firenze in silenzio, a occhi bassi, come intrusi e guastafeste, sotto gli sguardi sprezzanti dei clowns della libertà coperti di coccarde, di bracciali, di galloni, di piume di struzzo e dal viso tricolore. E inseguendo i tedeschi penetrammo nelle valli dell'Appennino, salimmo sulle montagne. Sulle ceneri ancora tiepide dell'estate cadde la fredda pioggia d'autunno e per lunghi mesi davanti alla linea gotica ascoltammo il mormorio della pioggia sui boschi di querci e di castagni di Montepiano, sugli abeti dell'Abetone, sulle bianche rocce di marmo delle Alpi Apuane. Poi venne l'inverno e da Livorno, dove era il comando alleato, salivamo ogni 3 giorni in linea nel settore Versilia-Garfagnana. Talvolta sorpresi dalla notte, andavamo a rifugiarci presso la 92esima divisione nera americana, nella mia casa di Forte dei Marmi, che lo scultore tedesco Hildebrand, aiutato dal pittore Böcklin, s'era costruita alla fine del secolo sulla spiaggia deserta fra la pineta e il mare. Passavamo la notte intorno al camino, nel grande atrio affrescato da Hildebrand e da Böcklin. I proiettili delle mitragliatrici tedesche, annidate al cinquale, schioccavano contro i muri della casa. Il vento scuoteva furiosamente i pini, il mare urlava sotto il cielo sereno, dove Orione, dai bei calzari, correva col suo arco e la sua spada scintillanti. Una mattina, un partigiano di Camaiore venne a domandarmi se volevo vedere il Magi. Quando, alcuni mesi prima, inseguendo i tedeschi, eravamo giunti a Forte dei Marmi, io ero subito andato di nascosto da Jack a picchiare alla porta del Magi. La casa era abbandonata. Alcuni partigiani mi dissero che il Magi era fuggito lo stesso giorno che le nostre avanguardie erano entrate a Viareggio. Se lo avessi trovato a casa, se quando picchiai alla sua porta egli si fosse affacciato alla finestra, forse gli avrei sparato. Non per il male che aveva fatto a me, non per le persecuzioni che avevo sofferte in seguito alle sue delazioni, ma per il male che aveva fatto agli altri. Alto, pallido, magro, dagli occhi velati, la sua casa era quella stessa che Böcklin aveva abitato per molti anni, quando dipingeva i suoi centauri, le sue ninfe e la sua famosa Isola dei Morti. Picchiai alla porta e alzai gli occhi, aspettandomi che si affacciasse alla finestra. Sotto la finestra è murata la lapide che ricorda gli anni trascorsi da Böcklin a Forte dei Marmi. Leggevo le parole della lapide e aspettavo, col fucile mitragliatore in pugno, che la finestra si aprisse. In quel momento, se si fosse affacciato, forse gli avrei sparato. Andai col partigiano di Camaiore a vedere il Magi. In un prato presso il villaggio, il partigiano accennò a qualcosa che sporgeva dal terreno. «Eccolo là, il Magi», disse. Io sentii l'odore della morte e Jack mi disse «Andiamo via». Ma io volli vedere da vicino che cos'era quella cosa che usciva dalla terra. E accostatomi, vidi che era un piede, ancora infilato nella scarpa. La calza corta di lana copriva un po' di carne nera e la scarpa ammuffita pareva infilata in cima a un bastone. «Perché non sotterrate quel piede?» disse al partigiano. «No», rispose il partigiano, «gli ha a star così. È venuta sua moglie, poi sua figlia, volevano il cadavere. No, quel cadavere è nostro». Poi sono tornate con una vanga e volevano sotterrare il piede. No, quel piede è nostro e gli ha a star così. È orribile, dissi.
Orribile? L'altro giorno c'erano 2 passerotti su quel piede che facevano all'amore. Era buffo vedere quei 2 passerotti che facevano all'amore sul piede del Magi.
Va a pigliare una vanga, dissi. No, rispose testardo il partigiano. Gli ha a star così. Io pensai al Magi ficcato in terra con quel piede fuori, perché non potesse rannicchiarsi nella tomba e dormire. Era come se fosse sospeso per quel piede sopra un abisso, perché non potesse precipitarsi a capofitto nell'inferno. Quel piede sospeso fra il cielo e l'inferno, immerso nell'aria, nel sole, nella pioggia, nel vento, e gli uccelli che andavano a posarsi su quel piede, cinguettando. «Va a pigliare una vanga», dissi, «te lo chiedo per piacere». Mi ha fatto tanto male da vivo. Ora che è morto, gli vorrei fare un po' di bene. Era un cristiano anche lui.
No, rispose il partigiano, non era un cristiano. Se il Magi era un cristiano, io che sono? Non si può essere cristiani tutti e due, il Magi ed io. Ci sono molti modi d'essere cristiano, dissi. Anche un farabutto può essere un cristiano. No, rispose il partigiano, c'è un solo modo d'essere cristiano. E poi, per quel che vuol dire ormai essere cristiano, se vuoi farmi un piacere, dissi, vai a pigliare una vanga. Una vanga? Disse il partigiano. Se vuole, va a pigliare una sega. Piuttosto che sotterrargliela, gli sego la gamba e la do ai maiali. Quella sera, seduti davanti al camino nella mia casa di Forte dei Marmi, ascoltavamo in silenzio lo schiocco dei proiettili delle mitragliatrici tedesche nel muro della casa e nei tronchi dei pini. Io pensavo al Maggi, ficcato in terra con quel piede fuori, e cominciavo a capire che cosa volevano da noi quei morti. Tutti quei morti distesi nelle strade, nei campi, nei boschi. Ora cominciavo a capire perché l'odore della morte fosse simile a una voce che canta, a una voce che chiama. Due giorni dopo attraversammo il Po e, respingendo le retroguardie tedesche, ci avvicinammo a Milano. Ormai la guerra tramontava e cominciava il massacro, quel terribile massacro fra italiani, nelle case, nelle strade, nei campi e nei boschi. Ma fu il giorno in cui vidi Jack morire, che io compresi finalmente quel che moriva intorno a me e dentro di me. Jack moriva sorridendo e mi guardava. Quando i suoi occhi si spensero, io sentii per la prima volta nella mia vita che un essere umano era morto per me. Il giorno che entrammo a Milano, urtammo in una folla urlante che tumultuava in una piazza. Mi alzai sulla jeep e vidi Mussolini appeso per i piedi a un uncino. Era gonfio, bianco, enorme. Mi misi a vomitare sul sedile della jeep. La guerra era ormai finita e io non potevo far più nulla per gli altri, più nulla per il mio paese, null'altro che vomitare. Quando lasciai l'ospedale militare americano, tornai a Roma e andai ad alloggiare in casa di un mio amico, il dottor Pietro Marziale, ostetrico, in via Lambro 9, in fondo al nuovo quartiere squallido e freddo che si stende oltre Piazza Quadrata. La casa era piccola, di appena 3 stanze, e mi toccò dormire nello studio, sopra un divano. Lungo le pareti dello studio correvano scaffali pieni di libri di ginecologia, e sull'orlo degli scaffali erano allineati strumenti di ostetricia, quali forcipi, cucchiai, forchettoni, coltelli, seghe, uncini decollatori, basiotribi, cranioclasti, trivelle, pinze di vario genere e boccali di vetro colmi di un liquido giallognolo. In ognuno di quei boccali era immerso un feto umano. Da molti giorni vivevo in mezzo a quel popolo di feti e l'orrore mi opprimeva, poiché i feti son cadaveri, ma di specie mostruosa. Son cadaveri mai nati e mai morti. Se alzavo gli occhi dalla pagina di un libro, il mio sguardo incontrava gli occhi socchiusi di quei piccoli mostri. Talvolta, svegliandomi nel cuor della notte, mi pareva che quegli orribili feti, quali in piedi, quali seduti sul fondo del boccale, quali raccolti sulle ginocchia in atto di spiccare un salto, sollevassero lentamente il viso e mi guardassero sorridendo. Talvolta, sonnecchiando davanti al camino, li udivo, o mi pareva, discorrere fra loro. Le parole di quel misterioso, incomprensibile linguaggio galleggiavano nell'alcol, si sfacevano come bolle d'aria. E io dicevo a me stesso, ascoltandoli, forse questo è il linguaggio antico degli uomini, quello che gli uomini parlano prima di nascere alla vita, quello che parlano quando nascono alla morte. Forse è il linguaggio antico, misterioso, della nostra coscienza. E talvolta guardandoli mi dicevo, son questi i nostri testimoni e i nostri giudici. Coloro che, dalla soglia della vita, ci guardano vivere. Coloro che, nascosti nell'ombra dell'antro originario, ci guardano gioire, soffrire e morire. Sono i testimoni dell'immortalità che precede la vita, i garanti dell'immortalità che segue la morte. Sono coloro che giudicano i morti. E rabbrividendo, dicevo a me stesso, gli uomini morti sono i feti della morte. Ero uscito dall'ospedale in condizioni di estrema debolezza e passavo gran parte delle mie giornate disteso sul letto. Una notte fui colto da una forte febbre. Mi pareva che quel popolo di feti, uscito fuori dai boccali, si muovesse per la stanza, arrampicandosi sulla scrivania, sulle sedie, su per le tende della finestra e fin sul mio letto. a poco si raccolsero tutti sul pavimento, in mezzo alla stanza, disponendosi in semicerchio, quasi un consesso di giudici, e piegavano la testa ora a destra, ora a sinistra, per parlarsi l'un l'altro nell'orecchio, guardandomi con i tondi occhi di batrace, fissi e spenti. La loro calvizie splendeva orribilmente nel chiarore lunare. Il tricefalo sedeva in mezzo al consiglio, avendo ai suoi fianchi i suoi diprosopi dal duplice volto. Per sfuggire al sottile orrore che mi dava la vista di quell'aeropago di mostri, levai gli occhi alla finestra, mirando i verdi prati del cielo, dove i freddi e sereni argenti della luna splendevano come rugiada. A un tratto una voce mi fece abbassare gli occhi. Era la voce del tricefalo. «Fate entrare l'accusato», disse, volgendosi ad alcuni mostriciattoli raccolti in disparte, in atteggiamento di sgherri. Guardai verso un angolo della stanza dove tutti s'eran rivolti e inorridii. Veniva innanzi, lentamente, fra due di quegli sgherri, un feto enorme. Dal ventre floscio, dalle gambe coperte di peli bianchicci e lucenti, simili alla peluria del cardo, aveva le braccia raccolte sul petto, le mani legate col cordone ombelicale. Camminava dondolando i fianchi adiposi sulla cadenza dei passi lenti, gravi e silenziosi, quasi avesse i piedi fatti di materia molliccia. La testa aveva gonfia, enorme, bianca, nella quale luccicavano due occhi immensi, gialli, acquosi, simili agli occhi di un cane cieco. L'espressione del viso era orgogliosa e insieme timida. Era un viso di carne, e per la prima volta vidi la bruttezza del volto umano, lo schifo della materia di cui siamo fatti. Quale sudicia gloria, pensavo, è nella carne dell'uomo. Qual miserabile trionfo è nella carne umana, pur nella fuggitiva stagione della gioventù e dell'amore. In quel momento l'enorme feto mi guardò e le sue labbra livide, cascanti come palpebre, sorrisero. Il suo volto, illuminato da quel sorriso timido, mutò a poco, parve un viso di donna vecchia, dove le tracce del belletto dell'antica gloria segnassero le rughe degli anni, delle delusioni, dei tradimenti. Guardai il suo petto grasso, il suo ventre floscio, quasi estenuato dai parti, i suoi fianchi gonfi e molli, e al pensiero che quell'uomo, un tempo così superbo e glorioso, non fosse ormai che una specie di orribile vecchia, mi misi a ridere. Ma subito mi vergognai di quel mio riso, poiché se talvolta nella mia cella di Regina Celi o sulla riva solitaria di Lipari, nei momenti di tristezza e di disperazione, m'ero compiaciuto di maledirlo, di abbassarlo, di avvilirlo ai miei occhi come fa l'amante della donna che l'ha tradito, ora che egli era lì, feto nudo e schifoso davanti a me, arrossivo di rider di lui. Lo guardavo e mi sentivo nascere in cuore una sorta di affettuosa compassione, quale non avevo mai provato per lui vivo, un sentimento nuovo di cui ero ugualmente sbigottito e meravigliato. Tentai di abbassare gli occhi, di sfuggire al suo sguardo acquoso, ma invano. Quel che di insolente, di orgoglioso, di volgare aveva il suo volto da vivo, s'era mutato in una meravigliosa malinconia, ed io mi sentivo profondamente turbato, quasi colpevole, non già perché quel mio sentimento nuovo potesse umiliarlo, ma perché io pure, per molti anni, prima di ribellarmi alla sua stupida tirannia, avevo, come tutti gli altri, piegato la schiena sotto il peso della sua carne trionfante. In quel punto udii la voce del tricefalo, che chiamandomi per nome diceva «Perché dunque taci? Hai forse ancora paura di lui? Guarda, ecco di qual materia era fatta la sua gloria!» «E che cosa vi aspettate da me?» dissi alzando gli occhi. «Che io rida di lui? Che lo insulti? Credete forse che lo spettacolo della sua miseria mi offenda?» Quel che offende un uomo non è lo spettacolo della carne umana sfatta, rosa dai vermi, ma lo spettacolo della carne umana nel suo trionfo. «Sei dunque tanto orgoglioso d'essere un uomo?» disse il tricefalo. «Un uomo?» risposi ridendo. «Un uomo è cosa ancor più triste e più orrenda di questo mucchio di carne sfatta. Un uomo è orgoglio, crudeltà, tradimento, viltà, violenza. La carne sfatta è tristezza, pudore, paura, rimorso, speranza. Un uomo vivo, è poca cosa, in confronto di un mucchio di carne marcia.
Un riso cattivo si levò dall'orribile assemblea. «Perché ridete?» disse il tricefalo dondolando le sue tre teste calve e rugose. «L'uomo è veramente poca cosa!»
«L'uomo è una cosa ignobile», dissi. «Non v'è spettacolo più triste, più disgustoso, di un uomo, di un popolo, nel loro trionfo.
Ma un uomo, un popolo, vinti, umiliati, ridotti un mucchio di carne marcia, che cosa v'è di più bello, di più nobile al mondo?»
Mentre parlavo, ad uno i feti si erano alzati e, dondolando la grossa testa bianchiccia, traballando sulle loro gambette fradice, s'eran tutti raccolti in un angolo della stanza, intorno al tricefalo e ai due idiprosopi. Vedevo i loro occhi luccicare nella penombra. Li udivo ridere fra loro, mandar gemiti stridenti. Poi tacquero. L'enorme feto era rimasto in piedi davanti a me e mi guardava con i suoi occhi di cane cieco.
«Vedi che cosa sono ormai», disse dopo un lungo silenzio. «Nessuno ha avuto pietà di me».
«La pietà? A che cosa ti avrebbe servito la pietà?»
«Mi hanno scannato, mi hanno appeso per i piedi a un uncino, mi hanno coperto di sputi», disse il feto con voce dolcissima.
«Ero anch'io a Piazzale Loreto», disse a voce bassa.
«Ti ho visto, appeso per i piedi a un uncino».
«Anche tu mi odi?» disse il feto.
«Non sono degno di odiare», risposi.
«Solo un essere puro può odiare. Quel che gli uomini chiamano odio non è che viltà. Tutto ciò che è umano è sporco e vile. L'uomo è una cosa orrenda».
«Sai cosa ho pensato?» disse il mostro dopo un lungo silenzio. «Quando l'assassino ha puntato l'arma contro di me, che ciò che egli stava per darmi era una cosa sporca.
Tutto quello che l'uomo dà all'uomo è una cosa sporca», dissi. «Anche l'amore, anche l'odio, il bene, il male, tutto. Anche la morte che l'uomo dà all'uomo è una cosa sporca».
Il mostro abbassò la testa e tacque. Poi disse: «Anche il perdono, anche il perdono è una cosa sporca».
In quel momento due feti dall'aspetto di sgherri si avvicinarono e uno dei due, appoggiando la mano sulla spalla del mostro: «Andiamo», disse. L'enorme feto alzò la testa e, guardandomi, si mise a piangere dolcemente.
«Addio», disse, e abbassando la testa si avviò fra i due sgherri. Mentre si allontanava, si volse e mi sorrise.